Nabucco di Giuseppe Verdi, raccontato da Massimo Acanfora Torrefranca.
Il 9 marzo del 1842 si ebbe alla Scala di Milano, al Teatro alla Scala di Milano, un evento che segnò in maniera molto forte tante diverse sfere della storia della cultura italiana. Fu la prima del Nabucco di Temistocle Solera, con musiche di Giuseppe Verdi. Il punto di svolta più importante e più rimarchevole fu certamente quello nella carriera del compositore, che fino allora aveva al suo attivo due titoli, uno di moderato successo e l'altro un fiasco completo, e che in seguito al fiasco, almeno a sentire il suo racconto, avrebbe voluto il compositore lasciare del tutto l'attività musicale. Il Nabucco invece fu un successo clamoroso. Il pubblico al termine del coro Va pensiero, nel terzo atto, in chiusura del terzo atto, chiese il bis, e vi furono nell'anno 1842 ben 67 repliche, un numero assolutamente rispettabile anche per i criteri di allora, del medesimo titolo a Milano. Opera che poi viaggiò per tutta Italia, tutta l'Europa, sempre con una grandiosa accoglienza. E va detto che da allora, dopo il Nabucco, Verdi non ebbe più nessun problema nel procacciarsi commissioni per nuovi lavori, anzi forse ne ebbe più che altro per respingerne. Quali sono le ragioni di questo successo e perché l'eco di questo successo va al di là del fatto puramente musicale, che pure è in sé notevolissimo? L'opera si presenta con dei ruoli piuttosto nuovi nella loro caratterizzazione musicale, quali Abigail, che è una parte di difficoltà enorme, soprattutto per l'estensione, i cambi improvvisi di registro, la potenza vocale, il fraseggio al limite delle possibilità umane che richiede. Anche per la ripresentazione di tipologie che erano già note, come quella del potente di turno, Nabucco appunto, che impazzisce preso da Ubris e poi si pente. Ma lo svolgimento di quello che era un topos teatrale abbastanza diffuso nell'opera qui assume connotazioni definitivamente nuove. E poi la presenza di un personaggio collettivo che era quasi del tutto ignoto all'opera italiana del periodo, ovvero il popolo nelle vesti del coro. E a determinare il successo di Verdi fu anche, naturalmente, come ho già detto, la scrittura vocale, strumentale, che era molto fresca, molto piena di impeto, a tratti nervosa, ma comunque sempre incisiva. Pagine liriche di grande effetto, come in ogni opera di successo. Il Va pensiero, la profezia di Zaccaria, la scena del pentimento nel quarto atto, Dio di Giuda. Ma tuttavia questi elementi non bastano a spiegare un successo così travolgente nel senso letterale della parola. La spiegazione forse ce la dà, alla spiegazione più profonda, il primo grande studioso di Giuseppe Verdi, ovvero il livornese Abramo Basevi, che nel 1859 pubblicò il suo Studio sulle opere di Giuseppe Verdi. Si trattava in realtà di una raccolta di articoli su lavori di Verdi che erano andati in scena fino al 1859, però è un libro non solo di rarissima compattezza e coerenza, ma anche un libro in cui l'autore a modo proprio mette appunto concetti e categorie nuovi, la cui importanza si è rivelata solo negli ultimi anni, a partire direi dagli anni 50-60 del secolo appena finito, per capire i lavori di Verdi, per avvicinarsi a una loro comprensione più profonda. Vi leggo alcune parole che già ci dicono qual è la chiave di Basevi. Premetto, fra l'altro, che Basevi non aveva un'opinione in generale altissima del Nabucco rispetto ad altri drammi verdiani. Scrive Basevi: non mancano per verità in questo melodramma veementi, nobili, grandi affetti, scene pietose, nel senso di colme di pietas e non nel senso colloquiale moderno, quali la nuova indole drammatica della musica più specialmente richiede. Ed il Verdi trovò materia molto acconcia alla natura del suo ingegno, portata a dipingere forti passioni e quei fatti che destano l'ammirazione e la devozione dell'universale. A vestire convenevolmente di note questo soggetto occorre musica grandiosa, sottolineato in corsivo. E da poiché l'artista, per quanto sia fornito d'ingegno, non può tutto trovare nella propria immaginativa, ma gli bisogna molte cose togliere in prestanza da coloro che nell'arte l'hanno preceduto, perciò il Verdi, con eccellente consiglio, si volse principalmente al gran Rossini, maestro a tutti nel genere grandioso, e tolse a modello la musica meravigliosa del nuovo Mosè. Quindi Basevi individua subito un antecedente al Nabucco, un modello per il Nabucco, e aveva perfettamente ragione. Il nuovo Mosè a cui si riferisce in realtà è il Mosè in Egitto andato in scena per la prima volta a Napoli nel 1818 in forma semi-oratoriale all'interno della Quaresima, stagione nella quale per solito non si avevano rappresentazioni teatrali, e che fu poi ripreso da Rossini a Parigi e rielaborato in una forma che poteva essere compatibile con i dettami del Grand Opéra francese, con il titolo di Moïse e Pharaon. Stiamo parlando del 1828. Questo Moïse Pharaon viene ritradotto in italiano e nel 1835 arriva a Milano, prima al Teatro della Cannobiana e in seguito alla Scala. Vi fu replicato varie volte fino al 1840, e quindi molto possibile, anzi direi sicuro, che Verdi, un appassionato, come dicono gli inglesi, theater goer, cioè uno che andava continuamente a teatro, in particolare all'opera, l'abbia sentito. E che cosa c'è in comune fra questo Mosè in Egitto e il Nabucco, a parte che il fatto che il soggetto ebraico, la vaga fonte di ispirazione, possa essere la Bibbia, o per dirla in termini cristiano-cattolici, l'Antico Testamento? Quello che Basevi individua come tinta religiosa, cioè il carattere principale di un'opera, la tinta, la sua coloritura, i mezzi musicali adoperati, anche un certo tipo di disposizione delle tonalità in momenti, in snodi cruciali dell'azione. Scrive Basevi: il carattere grave, solenne, che invita a devozione e conforta l'anima, ben s'addisce alla musica e la rende atta a associarsi alle parole e agli argomenti che riguardano le attinenze nostre col Creatore. La musica assume così ciò che chiamasi colorito sacro. Ma, aggiunge Basevi, fa una distinzione molto chiara: la musica associata alle sacre cose deve serbare un proprio colore. Si diversifica alquanto ove sia destinata al teatro invece che al tempio. Tale distinzione venne dai migliori compositori ammessa, ed è ragionevole, da poiché gli spettatori nei teatri non si raccolgono già per la preghiera. La onde la musica non vuole essere devota, come che per sostegno dell'illusione occorre sia improntata d'una certa solennità. E qui riprende la sua caratterizzazione dell'inizio. Perché il Mosè e Faraone, traduzione in italiano di Moïse e Pharaon di Rossini, funge da modello? Beh, innanzitutto, se andate a vedere il frontespizio di entrambe le opere, sia del libretto che dello spartito per canto e pianoforte o della partitura, vedrete che la disposizione dei personaggi e delle voci è identica. Cioè, ad esempio, abbiamo in Mosè Faraone, Mosè guida degli ebrei, basso; nel Nabucco, Zaccaria, gran sacerdote degli ebrei, basso; poi abbiamo Faraone, crudele nemico degli ebrei, baritono; e anche nel Nabucco, il Nabucco, crudele nemico degli ebrei, baritono. Badate, vi sto recitando la definizione dei personaggi che è contenuta negli rispettivi libretti. Amenofi, figlio del faraone, tenore; Ismaele, nipote del re di Gerusalemme, tenore; e poi le due donne da entrambi amate, Anaide, nipote di Mosè, soprano; Fenena, figlia di Nabucco, soprano. Mi fermo qui perché dovrei andare avanti ancora per molto altro, ma per dirvi che proprio qui si segue pedissequamente la stessa disposizione, lo stesso tipo di personaggi con la stessa caratterizzazione e lo stesso ruolo vocale. Ma ancora di più, se andate a vedere, non vi tedio con particolari, tutto il primo atto del Mosè e Faraone, tutto il primo atto del Nabucco, vedrete che c'è una struttura assolutamente analoga ma quasi identica, non si tratta delle medesime tonalità, di successione di numeri musicali e di loro funzione o funzionalità drammatica. Il pezzo più famoso del Nabucco già dall'inizio fu certamente il Va pensiero all'interno del terzo atto, apre in realtà la seconda parte del terzo atto. In genere lo si vede, lo si sente, lo si replica come fosse un coro a sé stante, ma diceva molto giustamente sempre Basevi, non dovete considerarlo un coro, bensì un'aria, cosa ben differente. Infatti tutto l'insieme dei numeri musicali all'interno dei quali è collocato il Va pensiero risponde ai criteri formali di quella che è l'unità di base dell'opera italiana dell'Ottocento, ovvero la scena ed aria. Un'articolazione quadripartita dove vi è un'introduzione su versi liberi, dove uno o più personaggi contemplano la situazione data, vi è un'aria strutturata su versi anch'essi strutturati secondo modelli precisi e diversi fra loro, dove viene espresso un determinato sentimento o affetto, un tempo di mezzo più agitato in cui intervengono nuovi personaggi o novità particolari, anche questo come la scena di apertura in versi liberi, infine una cabaletta, un'aria ritmata, potente, decisa, o comunque un'aria se non è proprio una cabaletta, dove si procede alla enunciazione di intenzioni particolari, la reazione alla situazione che cambia all'interno del tempo di mezzo. Quindi abbiamo unità in quattro parti, dove la prima, la scena, e la terza, il tempo di mezzo, sono drammaticamente movimentate, invece le due più strettamente musicali e strutturate musicalmente, come l'aria e la cabaletta, sono più statiche. Se andiamo poi a vedere come funzionano le arie nelle opere italiane di quel periodo, e non vi tedio con i particolari e con l'analisi armonica, il Va pensiero è un'aria perfetta, quattro strofe, dove la terza, secondo una felicissima intuizione di Luigi Dalla Piccola, rappresenta il momento di massima tensione drammatica e di massima tensione armonica, anche il punto in cui si raggiunge la nota più alta di tutto il pezzo, e la quarta o ultima un ritorno. Al posto della vera e propria scena vi è qui un'introduzione orchestrale. Prima di invitarvi all'ascolto di tutta l'unità nel suo insieme, infine quello che segue al Va pensiero è un classico tempo di mezzo, arriva il grande sacerdote Zaccaria per consolare questo popolo ebraico così afflitto e si lancia nella sua terribile profezia, che è una cabaletta dove prefigura la rovina completa di Babilonia. Così come il Va pensiero rappresenta una parafrasi di un Salmo 136, nella versione della Vulgata, 137 nell'originale ebraico e nella Bibbia protestante, così la cabaletta di Zaccaria riecheggia vari passi profetici contenuti all'interno del cosiddetto Antico Testamento.
Yeah. tacete. Fati fratelli, sul mio labbro favella il Signor.
Vi è poi naturalmente la grande aria di Nabucco, l'aria del pentimento, del quarto atto, che è considerato da Basevi uno dei momenti più alti e più caratterizzanti questo colorito sacro e solenne dell'opera, ovvero Dio di Giuda.
Oh,
Ora, la domanda interessante è proprio quella relativa al legame con il testo biblico. Vi ho parlato di una parafrasi dei versi di un salmo, di una parafrasi di altre parti della letteratura profetica, ma in realtà bisogna forse ricollegarsi a quella che è la testimonianza, o per meglio dire le testimonianze di Giuseppe Verdi sulle circostanze della composizione del Nabucco. Il Nabucco è una delle pochissime opere di Verdi della quale non possediamo praticamente alcun documento che riguardi la genesi e l'evoluzione del pensiero di Verdi anche in relazione alla elaborazione del libretto. Dobbiamo fidarci di tre diverse testimonianze da lui date a poca distanza di tempo, con scarsissime differenze fra l'una e l'altra, e dove insiste nel fatto che nel pieno del colmo della depressione per l'insuccesso di Oberto Conte di San Bonifacio, la scomparsa della moglie e dei due figli per malattia, egli passasse il suo tempo dedicandosi, e cito Verdi, a romanzacci, alla lettura di romanzacci e della Bibbia. Romanzacci probabilmente erano i primi feuilleton che apparivano in Italia in traduzione, o autoctoni, per così dire, la Bibbia, ma siamo sicuri che sia la Bibbia della Vulgata in latino? E faccio questa domanda perché in quel periodo lì, a partire dal 1827, vi è una proliferazione in Italia di libere traduzioni della Bibbia e di libere parafrasi della Bibbia in italiano, fortissimamente avversate dalla Chiesa per motivi teologici e non solo teologici, in cui, seguendo un modello molto preciso del quale vi dirò, si cerca di dare a tutto ciò che attiene al movimento di rinascita nazionale, quello che noi chiamiamo Risorgimento, un carattere di operazione sacra, una sorta di religione laica della patria Italia che nasce in quel momento. Il primo è un letterato veneto, Luigi Carrer, che scrive della poesia biblica e particolarmente di quella dei Salmi, pubblicato a Padova nel 1927. Poi vi sono le libere traduzioni di Achille Mauri, che ebbero una grande diffusione, che furono inserite in quello che fu il best seller non solo degli educatori italiani, ma anche di tutti coloro che parteciparono al Risorgimento, in particolare alla sua prima grande esplosione del 1848, ovvero L'Imilda, novella quinta di un maestro di scuola di Cesare Balbo. Come vedrete, tutti i nomi abbastanza poco conosciuti. Poi Paolo Costa, che nelle sue poesie edite e inedite pubblicate a Firenze presenta diverse traduzioni, parafrasi di fatto dei Salmi. Costa era un sodale di Ugo Foscolo e a Bologna animò una scuola privata alla quale si formarono molti esponenti della rivoluzione del 48, a cominciare da Marco Minghetti, destinato a divenire primo ministro del Regno d'Italia. E poi i libri poetici della Sacra Bibbia di Pietro Barnabò Silorata. Insomma, tutte opere in cui la libera parafrasi della Bibbia serviva soprattutto ad accentuare le nozioni di alienazione, di stranieri, di patria perduta, di regno da riconquistare in chiave strettamente politica e patriottica. Come dicevo, la costruzione di un'aura religiosa attorno a un'operazione di rinascita nazionale. Il là a tutto ciò lo aveva dato Adam Mickiewicz nel libro della Nazione Polacca e dei Pellegrini Polacchi, che fu pubblicato in italiano nel 1832, dopo essere stato scritto naturalmente in polacco e poi tradotto in francese sotto gli auspici dell'abate Félicité de la Menée, che era anche il mentore spirituale di Franz Liszt. Questo libro di Mickiewicz ebbe un enorme eco in Italia, il suo messaggio fu rafforzato da Franz Liszt, che arriva in Italia nel 1837 per una tournée e per una serie di motivi musicali, ma soprattutto portatore di una missione segreta politica e spirituale, culturale, da parte dell'abate Félicité de la Menée. E questi concetti rimangono continuamente in circolazione. Ne è l'esempio l'apertura di un appello, una lettera aperta ai milanesi pubblicata da un gruppo di patrioti vicentini che erano riparati a Torino dopo il fallimento della sollevazione contro gli austriaci nella loro città. Fratelli milanesi, noi sediamo sulle rive del Po lamentando l'attività del nostro paese, come altre volte il popolo di Dio sopra il fiume di Babilonia. Insomma, Il paragone, alquanto improprio, fra popolo ebraico in esilio e popolo italiano esiliato nella sua patria era un concetto che circolava da tempo e che la musica magistrale del Nabucco contribuì indirettamente a rafforzare, ad amplificare e a far circolare in misura ancora maggiore.
Marzo 1842 va in scena per la prima volta l'opera Nabucco di Giuseppe Verdi. Massimo Acanfora Torrefranca lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.